File 34, pagina 262. Nella. La Iole aveva fatto le scuole di ricamo e sapeva ricamare. C'era una colonna che andava a scaricare vagoni di merci e una volta riuscimmo a entrare in questa colonna. Se trovavi qualche indumento da poter portare in campo, dovevi mettertelo addosso. Mi ricordo quei capannoni aperti con mucchi di roba con tre dita di ghiaccio sopra. Quello che prendevi lo tiravi fuori, lo stropicciavi con le mani per togliergli il ghiaccio. Poi dovevi spogliarti lì, lo infilavi e ti rivestivi perché non era marcato con le croci e dovevi tenerlo nascosto. E avevamo il ghiaccio anche nei capelli. Dal fazzoletto che ci mettevamo in testa uscivano dei ciuffi e si gelavano col fiato. Ma questo succedeva anche all'appello. Quella volta riuscimmo a prendere un po' di roba. Maglie, quattro paia di calze e cucchiai, forchette, coltelli. Le calze andavano bene da infilare dentro gli scarponi che mi ballavano, tant'erano grandi. Riuscimmo anche a trovare tela, aghi e filo e li demmo alla Iole, che ci fece a tutte dei fazzolettini, o ancora il fazzolettino fatto da lei con le iniziali. In quella colonna capitai una volta o due, poi non so, ma non credo di esserci più andata, anche perché alla sera ci facevano spogliare e controllavano se avevamo preso qualcosa. Se ci scoprivano con addosso qualche cosa non marcata, oltre che ce la toglievano, ma toglierla era niente, ci davano un fracco di botte. Quella volta che prendemmo tutta quella roba, per fortuna non ci fu controllo, forse perché era arrivato un trasporto, ma poi per il freddo che avevo preso cominciai a star poco bene e mi venne la bronchite. Lina. Dopo che la mamma morì, riuscimmo ad andare in una baracca, la 13 o la 15, e a conquistarci due piazzettine, una vicina all'altra, al terzo piano del castello. In alto si respirava meglio, cioè non che si respirasse meglio, non si mangiava la paglia del pagliericcio sopra e ci si vedeva anche un pochino di più. In quella baracca c'erano le altre italiane, quasi tutto il gruppo di Fossoli, quelle che erano rimaste perché molte erano morte oppure erano andate a Siemens o in trasporti. C'erano la Sabina, la Gemma, che era Zimmerdienst. La Gemma era quella che divideva il pane, un posto importante, ma un lavoro bestiale, perché quelle che tagliavano il pane erano sempre criticate, bastava che mettessero una briciola di più da una parte o dall'altra. Nella, ho lavorato moltissimo fuori del campo, nella foresta, ma cosa strana, non abbiamo mai saputo che ci fosse un lago dietro a Ravensbrück, attaccato al campo, e quando ce l'hanno poi detto, finita la guerra, ci siamo stupite. Lina. Quando sono tornata a Ravensbrück dopo la guerra e ho visto il lago, mi sono detta: «Ma non ricordi più niente, sei proprio svanita!» E invece, Nella, non lo vedevamo perché passavamo per Fürstenberg, non dalla parte del lago, per andare nella foresta. Ricordo benissimo la pietra miliare chilometrica, 3 chilometri da Fürstenberg e Fürstenberg 86 chilometri da Berlino. Per arrivare fino alla foresta ci portavano in camion. Avevamo un camion a tre rimorchi, tutto scoperto naturalmente, e parlo di dicembre, gennaio. Davanti c'era il macinino che andava a carbonella e fumava. Ricordo che una mattina, che era un freddo terribile, aveva nevicato nel bel mezzo del paese, si bloccò e non riusciva più ad andare avanti. Allora dovemmo scendere e spingerlo sotto le sghignazzate della gente del paese e i bambini che tiravano sassi. Per i bambini non era colpa loro, però. Mi ricordo invece che capitò, per esempio, una mattina, che non so se eravamo all'appello, che una delle più anziane cadde in terra perché non ce la faceva più a stare in piedi e l'han coperta di calci le auserine tedesche di 20 anni. Erano ragazze di 20 anni, tutte belle incappucciate, tutte ben pasciute, con i loro bei cani lupo. Quella scena lì me la ricordo bene, come mi ricordo quell'altra nei primi tempi che eravamo al campo davanti alla sartoria, quando scaricavamo non so cosa. Dalla sartoria venne fuori un SS, un tedesco, non so chi era, che trascinava una Lina del nostro gruppo, però figlia di ebrei, mista ebrea, Nella. Non ricordo chi fosse lei, ricordo solo la scena dell'SS con la testa di questa qui fra le mani che la sbatteva contro uno spigolo e i tonfi, finché lei è cascata in terra e non si è più alzata, era coperta di sangue. Lina, lui era Binder. Nella, ho la scena ancora davanti agli occhi. Lina, un giorno che non ero andata a lavorare, forse perché c'erano stati dei bombardamenti e mi ricordo che mancava il pane, a un tratto ci hanno fatto entrare tutte dentro al blocco. A letto, nei castelli. Era un pomeriggio e c'era il sole, mi ricordo. Nella, c'ero anch'io o ero già tornata in infermeria? Lina, hanno fatto chiudere tutte le porte, tutte le finestre e dalle fessure degli scuri vedevamo girare intorno al blocco dei tubi come quelli dell'acqua, grossi, coperti di tela. Gas, gas, hanno cominciato a gridare, poi dopo un po' di tempo, all'appello, all'appello, tutte fuori un'altra volta. Hanno aperto tutto e non è successo niente. Non so cosa fosse stato, un ordine, poi un controordine, c'erano i bombardamenti, magari non c'era l'acqua. Non ho mai saputo cos'era capitato, comunque è stata una grande angustia. Un'altra volta mi ricordo eravamo già al terzo piano, nelle nuove baracche, nel periodo che andavamo a trovare l'aiole. Eravamo ai principi di febbraio, erano già più lunghe le giornate e quella sera andavo sola dall'aiole perché tu stavi male, avevo una grande dissenteria. Non arrivai fino là, fino al blocco dell'aiole, mi feci tutto addosso, ero disperata, volevo pulirmi. Allora, gira che ti gira, mi sono trovata davanti a una baracca, in campo c'era già tutto rotto, rubinetti rotti, lì c'era ancora qualcosa che funzionava, un po' d'acqua, c'era da prendersi botte perché la baracca non era la mia, ma cercai di lavarmi un po'. Poi sono rientrata nella mia baracca, c'erano delle italiane che si lamentarono, io mi ero lavata a malapena e si sentiva un odore, salii sul letto, stesi la roba lavata male e per l'umiliazione piangevo. Nella, mi ricordo che andai di nuovo in infermeria l'ultima volta che non ne uscii più, forse il 12 di febbraio, un lunedì, e al giovedì sei partita tu e le altre italiane. Era un febbraio molto umido, ma neanche tanto freddo. Da un bel po' avevo la febbre addosso, la tosse, ma tirai avanti un buon 15 giorni prima di andare all'infermeria. Cercavo di non andarci perché si parlava di un grande trasporto e volevamo restare insieme. Se io vado in infermeria e ci separiamo anche noi due, è proprio la tragedia. Che due almeno di quattro possiamo restare assieme. Ma poi non ne potevo più, avevo 40 di febbre. Alla mattina del lunedì dovetti decidermi. Al giovedì, dall'infermeria, vidi tutta la fila che passava e vidi anche te. Era un trasporto molto grosso. Lina. Quella mattina si vede che coi bombardamenti che c'erano fuori non si andava a lavorare. Un bel momento. All'appello, all'appello, tutte fuori. Credevamo che fosse un appello come altre volte, invece ci misero in fila. Trasporto, trasporto. Potei portarmi appena appena un fagottino. Tu mi avevi lasciato qualche cosa perché te la guardassi. Le calze, un po' di roba. Dormivamo sempre con la gamella e le scarpe e tutto sotto la testa perché se no te lo portavano via. Tentai di venire a darti la tua roba, ma non potei e me la portai via io. Mi ricordo che non potei neanche salutarti. Passammo davanti all'infermeria. Nella, tu mi facesti un cenno, Lina, e da allora io me ne andai da sola. Ci caricarono in un vagone e ci passammo tutta la notte. Non ci si poteva sdraiare e si stava appena sedute, così strette che c'era un gran caldo. Ci dettero a tutte quante un filone intero di pane che doveva servire per chissà quanto tempo e qualcuna lo mangiava subito tutto per non correre il rischio di farselo rubare. Nella, è stato un problema di tutto il periodo del campo quello di conservare o no quel po' di roba da mangiare che ci davano. Noi eravamo abituate all'economia e in principio magari non mangiavamo tutta la razione di pane, ma ne conservavamo un pezzettino, poi ci siamo messe anche noi a mangiarla tutta subito, perché non ce la portassero via e anche perché la fame era sempre così forte che non ce la facevamo più a metterne da parte un po'. Lina. Tenere o mangiare quel filone era già un problema non piccolo, poi tutta la notte il treno l'han spostato a caso e pareva che andasse un po' avanti, un po' indietro, forse era perché c'erano stati i bombardamenti. Non so quanti chilometri abbiamo fatto, forse non tanti. Dopo quegli spostamenti siamo arrivati a Reclin. A Reclin era arrivato un mucchio di gente, era un posto provvisorio. Si facevano grandi adunate, appelli, trasporti, ogni tanto selezioni. Io avevo paura, perché ero molto malandata. So che passavamo davanti all'SS. Tu qui, tu lì, secondo come eravamo messe. Allora dovevamo fare la solita storia, fingere di star bene, fare un sorriso. Lì molte ci separammo. Un'altra volta io con la Gemma, Giorgina, Bellac e altre, e anche miste ebree, ci portarono di nuovo a Ravensbrück, altre rimasero a Recklin, altre ancora, le più sane, partirono per non so dove. Nella, nel gruppo che io ho trovato dopo la liberazione. Lina, il primo giorno di aprile fu Pasqua e ci fu la partenza, ci portarono a Ravensbrück un'altra volta, la settimana prima di partire, il giovedì, il venerdì e il sabato, santo, sono andata a lavorare su un fiume, un lavoro di passaggio di mattonelle di carbone. Mi ricordo che la Gemma, che era uno scheletro, diceva: «Mi ricorderò sempre che il giovedì santo sono stata sul fiume a scaricare mattonelle». A Ravensbrück siamo state un giorno nei bagni, ci hanno lavate, cambiate, tutte rivestite, mi hanno dato un impermeabile chiaro con la croce dietro e degli zoccoli di legno, cioè zoccoli di sotto e sandali di sopra. Ma quando ci hanno portato a Ravensbrück abbiamo avuto un'impressione brutta, perché eravamo le più malate e avevamo paura che saremmo finite nei forni crematori. Siamo state a Ravensbrück quel giorno, non so se è stato dalla mattina alla sera, e siamo ripartite. O se è stata anche una notte. So che dopo che ci hanno ripulito ci hanno messo in deposito in una baracca in fondo. Mi ricordo che il campo era molto sgombro e vuoto, molto ordinato. Siamo passate davanti a tante baracche, sembravano tutte mezze vuote dentro, e i castelli avevano le copertine scozzesi che da un bel pezzo non vedevamo più. La Croce Rossa era entrata in campo, ma questo l'abbiamo saputo dopo. In questa occasione, in questo giorno, o giorno e notte che siamo state a Ravensbrück, ci siamo ritrovate con altre francesi che conoscevamo da prima. Una era piccolina, magrolina. Mi ricordo che parlando con altre disse che qualcuna era andata allo Jugendlager e fece un cenno, e io capii, chissà perché, che parlava di mia sorella, della Iole, e che questo Jugendlager voleva dire il forno crematorio. Già prima sapevamo dello Jugendlager, ma in principio quando mandavano le operaie deportate a preparare questo nuovo campo dicevamo che lo facevano per le giovani del campo, per curarle, ma non era ancora abitato. Quel giorno lì, il primo aprile, ho capito che queste francesi erano state allo Jugendlager e avevano visto la Iole, e poi loro erano venuti via. Solo dopo ho saputo che le avevano portate via dallo Jugendlager perché le avevano liberate. Poi ripartimmo. Anche lì un viaggio bruttissimo. Un giorno e una notte almeno, in vagone bestiame, fitte fitte. Mi ricordo che dentro il vagone c'erano un tedesco e una userina. Noi eravamo ammucchiate ai due lati e loro nel mezzo, davanti al portone che si apre, su una panca, hanno fatto i loro comodi tutta la notte. Noi dovevamo stringerci per lasciare libero il posto in mezzo e stavamo sedute così, talmente strette che non potevamo muoverci. Una spingeva di dietro, una spingeva davanti. Avevo la piaga all'osso sacro perché non c'era più pelle, non c'era più carne. Non sapevo come stare, non potevo girarmi di fianco, fu una tortura. Non so se sia stato un giorno e una notte, se siamo stati due giorni, non mi ricordo. Anche lì mi ricordo che il treno faceva manovre avanti e indietro, forse a causa dei bombardamenti e delle linee interrotte. Arrivammo a Salzwedel. Come arrivammo in stazione col treno, vedemmo tutto rotto per i bombardamenti. Ci misero subito in fila e a piedi arrivammo a un piccolo campo. Non c'era forno crematorio, c'era già altra gente, ma non tanti, anche uomini, ma li tenevano separati. Si sapeva già che era vicina alla fine. Alla mattina c'era l'appello, ma non alle 4. Eravamo in poche e non si andava a lavorare. Ci dicevano: «Si andrà, poi adesso è tutto bombardato». Ogni tanto ci davano una specie di riso che era meglio della zuppa di rape. «Qui c'è qualche cosa che cambia, forse stanno arrivando gli americani», pensavamo. Una sera vennero delle SS e ci dissero: «Voi dovete stare calme, se per caso succede qualche cosa, se sentite sparare o vedete dello scompiglio, state calme, non andate in mezzo alla mischia, vedrete che non succederà niente». E noi aspettavamo. Io stavo male, già da prima avevo la dissenteria e una puntura ai polmoni, Non respiravo bene, i gabinetti erano fuori della baracca e se c'era un allarme non ci lasciavano muovere per paura che ci vedessero dall'aereo, così bisognava stare ad aspettare che venisse il segnale del cessato allarme. E anche lì mi ricordo che una volta me la feci addosso dentro la baracca e presi anche le botte delle compagne non italiane. Non potevo sporcare naturalmente e dopo dovevo pulire. Una mattina dopo 10 o 12 giorni, il 12 aprile, ci fu la liberazione dagli americani. Quella mattina ero rimasta nel mio castello perché non riuscivo neanche ad alzarmi, a un tratto tutte fuori, tutte a urlare. Ci sono gli americani. Non c'è stata una battaglia. Il capocampo, il tedesco proprio, ha alzato le mani, si è fatto prendere prigioniero. Pian piano, portata a braccetto, andai anch'io fuori. Non riuscivo a respirare, non potevo camminare da sola. Passavano i camion degli americani, tutte esultavano. A me mancarono tutte le forze, mi misi a sedere per terra, non mi importava più niente, non mi interessava più niente, mi pareva la fine per me. Mi misi a piangere. Invece tutte le altre andarono in paese a svaligiare i negozi e portavano in campo biancheria, lenzuoli. Mi sembrava un sogno. Qualcuna delle italiane disse: «Abbiamo trovato degli italiani, prigionieri di guerra». Anche loro erano internati, ma stavano molto meglio e allora le italiane decisero di trasferirsi nelle loro baracche. «Vieni, vieni anche tu, ci sono italiani, lì si sta bene. Andiamo a mangiare e se tu non ti senti bene ti metti a letto là». Mi portarono a braccia in due, le baracche degli italiani erano molto meglio, con i pagliericci pieni. Mi misero su un pagliericcio e mi sembrava di essere proprio in un vero letto. Poi questi italiani sono andati a prendere della carne di cavallo, hanno fatto del brodo. Dopo ti portiamo da bere un po' di brodo, ma io mi assopii un pochino, loro erano affamati, si misero a mangiare e si dimenticarono di me. Quando mi svegliai mangiai un pezzettino di carne di cavallo, ma era durissima, forse non la digerii e tutta la notte stetti male, mi sentivo un gran fuoco, nel delirio della febbre o dell'indigestione urlavo forte, mi ricordo, e chiamavo Gemma, distinto chiamavo lei perché era stata una cappetta. Dopo gli americani ci vennero a prendere con i pullman e ci portarono in ospedale. Due americani mi aiutarono a salire sollevandomi loro da terra con gentilezza. Questo particolare lo ricordo nettamente perché trovare qualcuno che ti aiutava mi sembrò una cosa strana, un sogno. Abituate come eravamo a essere trattate a spinte, a calci. In ospedale incontrai la Livia. Nella. Quando ero in infermeria al blocco 7 e vidi passare tutta la colonna del trasporto, riuscii appena appena a vederti là in mezzo. Rimasero in campo due italiane, Ostenda, che era di Milano, e Mirella, di Ventimiglia, se non sbaglio. Lì al blocco 7 mi trovai con Julka. Julka era una jugoslava, era stata presa e portata a Ventotene quando gli italiani avevano occupato la Jugoslavia. Dopo il 25 luglio o l'8 settembre scappò da Ventotene e si mise nella resistenza italiana. Fu arrestata che era in stato interessante con i compagni di Bologna e conosceva i Ghini. Era anche lui un compagno di Firenze, il padre della bimba che poi nacque in campo. Julka è stata come una sorella per me, stava molto male. Aveva partorito a Natale e le slave, perché ce n'erano, di dottoresse, infermiere slave, le hanno fatto persino una trasfusione di sangue. La bambina visse fino a febbraio, morì poco dopo la tua partenza. L'avevano portata nella baracca dei neonati, lontano dalla madre che stava tanto male. Una volta l'infermierina dei neonati riuscì anche a portargliela a vedere dalla finestra, una così bella bambina, si chiamava Slobodenka, che vuol dire libera. Questa infermierina slava avrà avuto 18-19 anni, guardava bene i bambini. Un giorno si ammalò anche lei, i bambini erano in castelli a due piani, quelli che stavano benino, come la bambina di Julka, erano nel piano alto. L'altra infermiera dimenticò la stufa accesa e tutti i bambini del castello di sopra li trovarono asfissiati alla mattina. Io cercai di far coraggio a Julka, di dirle qualche cosa e lei mi guardò. «Ma che cosa vuoi dirmi tu? Perché la mamma era morta, tu eri partita. Della Iole non sapevamo più niente. Sì, sapevo che era in infermeria e ci mandavamo dei bigliettini che Ostenda e Mirella ci portavano, ma finché fui alla baracca 7, che era fuori dal reticolato delle infermiere, non sono mai riuscita ad andare nella sua baracca. Ero sempre lì, alla baracca 7, quando ci fu la chiamata del 4 marzo in cui partì l'aiole. Chiamarono dei gruppi da tutte le infermerie. Nella baracca con noi c'erano di quelle che venivano da Auschwitz e si misero a urlare perché i tedeschi dicevano che quelle che partivano andavano allo Jugendlager a star bene. Ma noi sappiamo cosa sono queste chiamate, urlavano, altro che Jugendlager, qui si va al forno crematorio. Sapevano che specialmente quelle che erano chiamate dall'infermeria finivano al forno crematorio. In mezzo a quella chiamata c'era una tedesca della mia baracca che aveva partorito anche lei da poco. Credo che fosse dentro per sabotaggio, ma sabotaggio per loro era anche arrivare in ritardo la mattina in fabbrica. Quando si accorsero che era tedesca, la rimandarono indietro. Cominciò a correre voce che quelle che erano partite erano finite al forno crematorio. Mi ricordo che la dottoressa della mia baracca era una francese. Dopo la chiamata mi prese da parte. Se senti un'altra chiamata, sta nel bagno, va fuori dalla finestra, ma non rispondere, non farti vedere. Mi fece un discorso di questo genere che io non capii regolarmente, perché per quanto si sapessero le cose non ci sembravano mai possibili e poi sono sempre stata un'ingenua. Non ci sembravano possibili, nonostante che ci fosse il camino del forno crematorio che fumava, nonostante tutto, e poi insomma sembravano sempre cose che capitassero agli altri e non a noi. Da quando ero lì in infermeria, l'ho già detto, non ero più riuscita ad andare a vedere mia sorella e avevo solo quei bigliettini che lei mi faceva avere. L'ultimo lo avevo avuto proprio pochi giorni prima, in quella settimana, non so se ero riuscita a risponderle. Di quegli ultimi giorni non mi ricordo i particolari. In quel periodo vedevo spesso anche un'italiana, una certa Nora, che era stata arrestata con le francesi a Parigi e che verniciava le baracche. Anche lei ogni tanto mi portava notizie dell'aiole. Il giorno dopo il trasporto la vidi passare e la chiamai. «Sappimi dire se mia sorella è partita col trasporto?» E lei: «Non so niente, non so niente», scappò via, come se avesse fretta, e non mi disse niente. Probabilmente sapeva e non volle dirmelo. Il trasporto fu alla domenica. Il venerdì cambiai baracca, ma sempre di infermeria. Mi mandarono, mi sembra, alla 8 alla 9, cioè dentro al reticolato, e ritrovai Julka. Julka era stata nella lista del trasporto, ma le dottoresse slave, per salvarla, l'avevano nascosta, l'avevano rimandata nella sua baracca. Poi da qui era stata mandata di nuovo subito in infermeria, perché non stava in piedi. Ci ritrovammo assieme, mi ricordo che le dissi: «Adesso vado dalla Iole». Insomma, capivo che mia sorella era senz'altro partita con quel trasporto, ma non ci volevo ancora credere. «Adesso vado a vedere la Iole, adesso vado a vedere la Iole», ma non avevo il coraggio di andarci. Poi ci andai e nel posto dove prima c'era lei c'erano delle russe e mi spiegarono un po' in francese, un po' in tedesco, un po' internazionalmente, a gesti, che era partita la domenica prima. Si vede che gli aveva lasciato detto qualche cosa. Anche Armida, che era stata assieme alla Iole per parecchio tempo nello stesso castello, non c'era più. Quindi seppi che la Iole era partita con quel trasporto, ma pur sapendo che quel trasporto era finito nei forni crematori, io naturalmente non ci ho mai creduto, perché mia sorella, se è partita quel giorno lì, stava meglio di me fisicamente, o perlomeno spiritualmente, come dimostrano quei suoi bigliettini che ho ancora. Mi diceva che era preoccupata per me perché avevo sempre la febbre e mi ha anche scritto: «Io sto bene, troppo bene per la fame che patisco». Pagina 271, fine, file 34.